microfono aperto in questa domenica, 334-773-0020 per intervenire in diretta, i messaggi al 366-6284-122, anche i vostri audio per Ciccio Graziani. Buona domenica e benvenuto Ciccio.
Ciao, buongiorno ragazzi.
Romeo da Napoli con noi, ciao, benvenuto.
Ciao ragazzi, buona domenica, ciao Ciccio.
Prego, vai.
Mi
Romeo.
Faccio una domanda rispetto pure alle ultime cose che ha detto Buso, no? A me mi ha colpito quando ha detto e ha parlato di continuità in questo campionato, l'interesse la più continua. Allora mi voglio riferire un attimo a Milan e Napoli, dove secondo me appunto un po' le due, secondo me, delusioni di questo campionato, soprattutto in Napoli, dove non c'è stata continuità. Quindi vorrei chiedere a Ciccio magari se ha qualche consiglio per gli acquisti, qualche giocatore continuo che le due squadre insomma potrebbero ingaggiare in questo mercato. Grazie.
Ciao, ciao, grazie a te Romeo, iniziamo da qui. Ciao.
Io gli voglio bene Romeo, ma mettermi a pensare ora quali possono essere gli acquisti o i calciatori più ideali sia per una squadra che per l'altra. D'altronde il Napoli ha già detto che comunque vada a fine questa stagione ci sarà una rivoluzione. A maggior ragione nel caso in cui non dovesse neanche centrare l'Europa, perché il Napoli è a rischio, oggi sarebbe fuori dall'Europa, quindi sì. Bisogna vedere le prossime partite quello che succede, perché se dovesse rientrare anche in un'ottica di Conference League, se non addirittura Europa League, ma qui dovrebbe fare 5-5 risultati importantissimi, e allora magari i programmi possono cambiare. Però da quello che ho capito e da quello che si evince, il Napoli cambierà molto, cambierà tantissimo. Tanti calciatori che hanno regalato soddisfazioni enormi con lo scudetto dell'anno scorso, naturalmente andranno a giocare altrove, quindi vedremo quello che succede. Il Milan è quella che forse deve cambiare un pochino di meno, perché il Milan deve solo magari, ne so, aggiustare questa squadra, trovare un esterno a sinistra che sia un vice Hernandez, dovrà trovare i due attaccanti perché Giroud ha già deciso che andrà via, Jovic non lo tengono, e quindi ecco, il reparto d'attacco per il Milan è il reparto da attenzionare a maggior ragione per la stagione prossima.
Allora sentiamo Massimo, ci chiama da Lecco, ciao, benvenuto.
Ciao a voi, un saluto a Ciccio, io sono tifoso del Toro, Ciccio per noi è tanta roba, ieri era il compleanno di Pupi, approfitto per fargli gli auguri, sicuramente Ciccio glieli fatti. Io vorrei fare una domanda e attendo una risposta come sempre sincera da Ciccio Graziani. Il Toro di cosa avrebbe bisogno per fare un salto di qualità che aspettiamo da troppo tempo? I numeri sono spietati, poi si può dire che Cairo ha investito tanto, ma i numeri dicono altro, Ciccio. Abbiamo vinto un derby in 20 anni con la gestione Cairo, non va bene. Abbiamo fatto un Europa League per rinuncia del Parma, non va bene. Sentivo parlare di esterno sinistro, vorrei sapere da Ciccio, e poi ho finito, cosa pensa di Lazzaro e cosa pensa del fatto che quest'anno sarebbero bastati un paio di innesti per essere noi il Bologna. Ciao, grazie sempre, forza Toro.
Ciao Massimo, grazie a te, buona domenica. Ciccio.
No, il Bologna non è così. Il Bologna quest'anno sta facendo qualcosa di straordinario, certo l'avesse fatto il Toro sarei stato anche più contento, però la posizione quest'anno del Torino è nettamente migliore rispetto agli ultimi campionati, dove in alcuni momenti abbiamo sofferto anche tanto. Cosa serve? Servono quei 2-3 giocatori che ti possono far fare il salto di qualità, ma noi sappiamo che il Toro non è una società che mette a disposizione di Vegnati un quantitativo di denaro da poter fare un certo tipo di mercato. Io guarda, mi accontenterei del fatto che mantengono questo zoccolo duro di quest'anno, per poi magari andare a vedere chi sul mercato può fare, al caso del Torino, anche come caratteristiche, perché il Toro grandi spese sul mercato non le farà, ne sono certo, anche perché volente o nolente il presidente Cairo è sempre stato molto molto chiaro in questo. Il primo obiettivo della società, intesa come società calcio, è il bilancio, e lui chiaramente spese fuori bilancio non ne vuole assolutamente fare, è giusto o sbagliato. È chiaro che io sono uno di quelli che ricordando che sono 20 anni che non si vince un derby, mi girano un po' le scatole. Però questo è un discorso che esula da quello che potrebbe essere il futuro. Io mi auguro, spero che rimanga Juric, perché a me Juric è, nonostante tutto mi piace, spero che rimanga anche Buongiorno, o se dovesse vendere Buongiorno, rimpiazzarlo in maniera più adeguata possibile con i soldi che si ricavano, e spero che il prossimo anno magari sia un Torino un pochino più competitivo rispetto a quello che lo è stato già quest'anno. Ecco, il prossimo anno un piccolo step in più e lottiamo per l'Europa.
Allora, un altro Massimo, questo da Palermo, ciao, benvenuto.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, un caro saluto al vostro ospite. Ascoltate, notizia contro il Napoli è una notizia che da juventino mi darebbe molto fastidio, perché io lo rivorrei alla Juventus. Allora, per quanto riguarda il mercato della situazione degli allenatori, è un parere di Ciccio Graziani su Motta alla Juventus, come lo vede e se reputa che in questo momento di ricostruzione e di ripartenza per un progetto importante possa essere l'allenatore migliore. Grazie.
Ok, grazie a te. Ciao Massimo, buona domenica. Ciccio.
Ma già intanto la Juventus ha fatto capire che non ci saranno spese folli. Saranno delle spese molto probabilmente nel caso in cui diano via qualche giocatore importante. Una su tutti, Vlahovic, che gli pesa a bilancio tantissimo, e ha uno stipendio da top player e oggi non risulta un top player. Non so quanto è per colpa sua, per colpa della squadra, non lo so, però la Juventus se prende Motta, ma è chiaro che prende oggi l'allenatore che ha dimostrato di essere più bravo degli altri per quello che sta facendo con questo Bologna, per come gioca, per come la gestisce. Quindi se prendi Motta per la stagione di quest'anno è sicuramente una garanzia. Poi bisognerà vederla con quali calciatori, con quale organico a disposizione. Questo è perché mi piacerebbe vedere Motta alla Juventus con la stessa identica squadra, quante cose potrebbero cambiare rispetto a quella alla gestione di Allegri. Però io darei un suggerimento alla Juventus, che se tiene o non tiene Allegri è un problema loro, ma se devono pensare di tornare ad essere competitivi per vincere in Italia o per essere competitivi in Europa, visto che torneranno a fare la Champions, a meno che non ci sia un tracollo, un disastro calcistico, devono prendere almeno 4-5 giocatori di un livello nettamente più alto, perché la rosa della Juventus oggi non ti permette di sognare situazioni importanti come nel passato.
Allora, qualche messaggio, vi aspettiamo intanto ancora al 334-773-0020. Ciccio, ti scrive Gianluca Rossonero da Corsico, ti chiede: vale la pena perdere un altro anno con un allenatore come Lopetegui e rischiare se facesse bene oppure no, oppure andare su un cavallo da battaglia come Conte e vincere subito?
Ma non è detto che con Conte vinci subito, dipende da che squadra gli mettono a disposizione. Ragazzi, non è che Conte con questa squadra pensate che avrebbe vinto lo scudetto? O poteva essere, non lo so, più competitiva, che ne so, non c'è la controprova. Conte sarebbe una garanzia come tipo, come professionista, come allenatore per la sua bravura, ma non ti garantisce Conte. Prendi Conte e vinci lo scudetto, ma non sta scritto da nessuna parte. Lopetegui, che ne dicano, è un ottimo allenatore. Ha già avuto esperienze importanti, ha vinto in Europa col Valencia, è un ottimo tecnico, ma anche lui ha bisogno di avere poi una squadra adeguata a quelli che sono gli obiettivi della società. Se il Milan forse è quella che necessita di meno attenzioni, però deve assolutamente trovare due attaccanti importanti, se non addirittura tre, ma due sicuri. Deve trovare un vice De Hernandez, deve migliorare molto probabilmente nella fase difensiva, con un altro giocatore di qualità. Se poi gli mette a disposizione questo tipo di servizio, molto probabilmente Lopetegui potrebbe essere l'allenatore giusto, anche se io continuo a pensare che se fossi il Milan e mi privo di Pioli, io vado a comprarmi Gasperini. Io darei una grande opportunità a Gasperini, perché quello che sta facendo in questi anni all'Atalanta merita davvero grande attenzione.
Allora, sentiamo anche Loris da Bologna. Ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Ciccio. volevo così rassicurarvi le notizie qua che il signor Thiago Motta rimarrà al Bologna. Questo è quello che trapela dalle informazioni delle TV locali. Grazie, arrivederci.
Perfetto, e quindi Loris ci dice che secondo lui Thiago Motta resta al Bologna. Che
io dico una cosa: se rimane a Bologna con la prospettiva Champions, con una squadra molto probabilmente da migliorare, perché non è che ti puoi presentare con questo Bologna in Champions se vuoi fare una Champions un po' tra virgolette competitiva. Certo. E secondo me se lui rimane a Bologna per un altro anno, conoscendo la piazza, aumentando quelli che sono gli obiettivi, francamente per me non sbaglierebbe. Però io capisco che se ti chiama la Juventus o ti chiama qualsiasi altro club importantissimo, in questo caso potrebbe essere anche, che ne so, il Milan, non si sa. Allora l'idea di poter andare a vivere da subito un'esperienza importante con degli obiettivi ancora più importanti, ci può stare che lui lasci Bologna. Ma se io potessi dare un consiglio a Motta, e francamente non lo conosco, lo apprezzo come tecnico per la bravura che ha dimostrato e per come gestisce la squadra dalla panchina, anch'io gli direi rimani lì a Bologna ancora un anno e poi dopo eventualmente fai un salto di qualità successivamente. Vedremo quello che succede.
C'è Gianni da Milano, ciao, benvenuto.
Ciao, purtroppo, beh, innanzitutto buongiorno e buona domenica a tutti. Stamattina vi sento ogni tanto in diretta, perché se no vi ascolto dalle 10 in avanti di sera, per cui sono cose registrate, o la mattina prima delle 7. Giovedì sera ho sentito una trasmissione dove Ciccio rispondeva agli ascoltatori, gli era posta una domanda sul fatto che la partita della Roma con l'Udinese venisse falsata da quell'interruzione e ripresa in un altro momento. In quel momento ho sentito la giugulare di Ciccio che si è gonfiata e ha quasi massacrato, in modo gentile, comunque educato come al suo solito, l'ascoltatore. Quello che voglio tenere a favore dell'ascoltatore è che secondo me è vero, quella partita resta falsata perché interrompere una partita, riprenderla dopo due giorni con diversi giocatori, con diverse formazioni, con diverse mentalità, il risultato a questo punto poteva riessere rimesso in gioco una seconda volta, e così è stato. Per cui a questo punto, se si dovesse interrompere una partita, si dovrebbe riprendere con gli stessi giocatori, escluso quello che ovviamente è uscito, e il più rapidamente possibile, perché effettivamente quell'uno in più gli è andato di fortuna. Probabilmente i giocatori erano più freschi, mentre alla fine della partita erano più stanchi. Per cui, giustamente, io sono convinto che la partita resta leggermente falsata, ma non falsata in maniera cattiva.
Ok.
Falsata a questo motivo. Purtroppo chiedo scusa perché ho sentito alla sera dopo.
Va bene, ok, ti lascio la risposta a Ciccio Graziani. Ascoltaci pure Gianni, grazie Ciccio.
Ma intanto io non ho massacrato nessuno, ho solo detto il mio pensiero.
Certo.
Siccome i regolamenti ci sono e vanno rispettati, se tu rinvii una partita e la rigiochi dopo due giorni o la rigiochi dopo 10 giorni, non cambia nulla. Tu puoi cambiare, è lecito, è nella logica, te lo garantisce le regole, le logiche che ci sono nel nostro calcio. Non è che tu finisci una partita, la interrompono e poi la riprendi con gli stessi calciatori, tranne qualcuno che teoricamente in quel momento è infortunato, come poteva essere Lukaku. Ma il regolamento ti dà la possibilità di cambiarli anche tutti, volendo. Il tuo rischio è pericolo, perché poi il recupero è un vantaggio per una squadra, ma è un vantaggio anche per l'altra, perché c'è stato un momento dove Svilar ha fatto una parata eccezionale su Lucca, che se l'Udinese avesse fatto gol, molto probabilmente andava in vantaggio e chissà, magari poteva vincere la partita. Quando ci sono i regolamenti che ti danno il permesso, la possibilità di fare ciò che è stato fatto, nessuno deve gridare allo scandalo. Io ho solo detto questo, non ho fatto altre considerazioni che non mi interessano fare. Tra l'altro, voglio dire, io sono tifoso della Roma, ma quando ho dovuto bacchettare la Roma l'ho sempre bacchettata dall'alto della mia onestà. Quindi non ho magnificato nessuno, ho solo detto che i regolamenti ti permettono anche di cambiare 8-10 calciatori. La Roma lo ha fatto, ha vinto al 97esimo, è andata così, non c'è da aggiungere nulla, almeno per quello che mi riguarda.
Allora sentiamo una nota vocale con la nostra regia.
Caro Ciccio Graziani, sono Biagio interista. Io ho una domanda per lei sulla nazionale. Visto che si gioca in Germania, dove noi spesso facciamo bene, con questo centrocampo e con il blocco Inter molto forte, con Chiesa, e oserei dire anche Scamacca, che mi sta sembrando un giocatore di alto livello in questo momento. Possiamo ben sperare? Che dice lei?
Ok, grazie a Biagio che vuole sognare con la nazionale, glielo concediamo.
Ma guai se non vivessimo di speranze o addirittura anche di sogni. Io addirittura spero e mi auguro che possiamo bissare un altro europeo. Nessuno ce lo vieta di pensarlo. Abbiamo, secondo me, un'ottima nazionale. Mi rendo conto che ci sono oggettivamente delle nazionali che sono competitive molto più di noi in alcuni casi. Voglio dire, penso alla Germania, penso alla Francia, penso alla Spagna, la stessa Inghilterra. Insomma, ci sono nazionali che sulla carta mi sembrano leggermente più avvantaggiate, un pochino più favorite. Noi l'unico problema serio che abbiamo è nel reparto d'attacco, dove non abbiamo grandissimi attaccanti. Voi pensate che il primo attaccante italiano nella nostra classifica cannonieri di quest'anno è Orsolini.
Sì.
Figuriamoci. Poi viene Pinamonti. Voglio dire, c'è Retechi, per esempio, che ha fatto un buonissimo campionato con il Genoa e si sta dimostrando all'altezza della situazione quando viene chiamato in causa. Anche se io ritengo che il centravanti per noi su cui dobbiamo focalizzarci di più è Scamacca.
Certo.
Ma non per quello che ho visto nell'ultima partita con la Fiorentina. Io gli avevo visto già fare altre cose importanti in altre circostanze, solo che Scamacca ha vissuto due periodi brutti, sia quelli in Inghilterra e l'inizio della stagione qui con l'Atalanta. Adesso si sta riprendendo. Se noi miglioriamo nel gioco d'attacco con calciatori giusti che ci danno un bel apporto, noi ce la possiamo giocare anche con i cosiddetti grandi. E poi io dico sempre questo: sognare non costa niente, quindi io spero e mi auguro che la nazionale faccia un ottimo europeo e chissà, magari anche la possibilità di vincerlo.
Allora sentiamo anche Andrea, chiama da Brescia. Ciao, benvenuto.
Ciao, grazie, buongiorno, grazie a Ciccio, al grande Ciccio. Volevo chiedere questa valutazione, al netto ovviamente del fatto che la Feral Pisalo probabilmente retrocede e il campo è sempre il giudice da rispettare, nel senso che i valori sono abbastanza chiari. In qualche modo non è comunque rimasta penalizzata dal fatto che sarebbe stata costretta il comune, tenete conto che la proprietà della Feral Pisalo potrebbe tranquillamente, volendo, avere una squadra di Serie A altissimo livello, visto le risorse che hanno a disposizione, ma il fatto di aver dovuto giocare per tutto il campionato in uno stadio in cui aveva più, era sempre in trasferta di fatto, perché a Piacenza era sempre in trasferta, a fronte di regole che obbligano un comune di 20.000 abitanti a fare uno stadio da 5.000 posti con tutta una serie di attrezzature di un certo tipo che poi non sono più, cioè a questo punto piuttosto uno si prende la medaglia, vince il campionato di C, rinuncia al titolo sportivo oppure non va avanti, non lo so, è una valutazione che chiedo anche a Ciccio.
Okay, quindi
al netto del fatto che poi il vertente del campo è sempre quello più corretto, perché hanno avuto molte responsabilità.
Ok, grazie Andrea. Quindi il fatto di giocare a Piacenza e non su un vero e proprio campo di casa ha penalizzato la Feralpi, ancora non retrocessa però, matematicamente.
Io oggettivamente credo di sì. È chiaro che giocare in casa, intanto avresti un apporto di pubblico maggiore, una serenità maggiore, ti sposti di meno. Io credo che questa considerazione bisogna assolutamente farla. Poi se tu hai una squadra competitiva, una buona squadra, te la puoi andare a giocare anche da un'altra parte, perché tanto poi le misure del campo sono sempre le stesse. È vero, c'è meno apporto di pubblico, c'è meno partecipazione, quindi si deduce che ci sia anche meno entusiasmo intorno alla squadra, però poi alla fine Piacenza diventa il tuo campo di casa. Mm-hmm, è certo. Come quando noi ora faccio un esempio stupido, ma insomma noi partivamo da Trigoria per arrivare all'Olimpico ci volevano tre quarti d'ora buoni, per dire. Eppure stavamo sempre dentro Roma, non è che c'avevamo lo stadio sotto casa. Chiaro che qui le distanze sono maggiori, c'è più lontananza e più un sacrificio enorme da parte della tifoseria di seguirla assiduamente, e quindi sicuramente è penalizzata in questo senso qui. Però poi se è una squadra competitiva, alla fine ti abitui a far sì che il campo di Piacenza è il tuo campo, è il tuo campo di casa, e quindi esprimi il meglio, perché poi le misure dei campi sono quasi tutte uguali, e quindi alla fine sotto quell'altro aspetto non credo che nessuno sia mai stato penalizzato.
Allora, qualche messaggio e poi anche altri ascoltatori. Ad esempio ti scrive proprio sul campionato di Serie B, lo leggo alla telefonata precedente. Ciccio, Max, se hai una favorita tra Como e Venezia per salire in Serie A, quindi questo amico Max pensa al Parma, già quasi, di fatto potrebbe già essere promosso mercoledì 1 maggio, tra Como e Venezia chi vedi che ha qualcosa in più?
Ma io le metto alla pari, perché c'è entusiasmo da tutte e due le parti, c'è la volontà da parte delle due società di accaparrarsi quel secondo posto che diventerebbe importante per tutte e due. Il Como sono tantissimi anni, ha vissuto momenti bruttissimi nella sua storia, soprattutto negli ultimi tempi, e quindi il Como in A sarebbe tanta roba, insomma il ritorno, un ritorno al passato che hanno avuto anche un passato di un buonissimo livello. Il Venezia c'è stato, ha assaporato l'ebbrezza della Serie A e vorrebbe riprovare a vivere quelle emozioni, quindi sono due squadre che secondo me adesso se la giocano praticamente quasi alla pari. Ieri tra l'altro il Venezia ha vinto contro la Cremonese, era quasi uno scontro diretto, il Como ha pareggiato a Genova con la Sampdoria, insomma se la giocano alla pari. Poi ci vorrà l'episodio, quel pizzico di fortuna in più che può avvantaggiare o una squadra o l'altra, visto che poi in classifica la dividono soltanto un punto, quindi se la giocheranno fino alla fine.
Allora, l'amico Andreas da Montelupo ti scrive: sono un tifoso viola, chiedo a Ciccio, Aquilano è il profilo giusto per il post italiano?
Ma Aquilani sta facendo una bella esperienza a Pisa, mi sembrerebbe in questo momento un po' troppo azzardato, poi dipende dagli obiettivi della Fiorentina, quelli che saranno il prossimo anno, ma non escludo che saranno obiettivi sempre di primaria importanza e di primo livello. Addirittura la Fiorentina il prossimo anno ripartirà con l'idea di essere addirittura una squadra più competitiva di quella di quest'anno. Adesso c'è ancora la possibilità di andare a centrare un'altra finale di Conference League, sarebbe straordinario, e in più c'è da recuperare molto probabilmente in campionato, visto che adesso c'è anche quella partita benedetta da recuperare contro l'Atalanta, quindi fino a che non abbiamo una classifica reale non possiamo ancora quantificare la stagione della Fiorentina. Però insomma Aquilani sta facendo una gran bella esperienza, forse mi sembrerebbe ancora un pochino presto affidargli una responsabilità così importante a Firenze.
Allora, altri messaggi prima di salutarci. Ciccio, ti chiedo un amico: dato di fatto l'arrivo di Taremi e Zielinski all'Inter, dovendo fare un unico grande acquisto ulteriore, chi prenderesti tra Buongiorno per la difesa o Zirkzee per l'attacco?
Buongiorno, perché in attacco credo che l'Inter abbia già una grande coppia consolidata. Uh-huh. a meno che non cedano Thuram. Se c'è Thuram, allora Zirkzee, ma se rimane Thuram, è arrivato Taremi, credo che andranno su un giovane, non andranno su Zirkzee, perché anche Zirkzee, scusami, ma lascio Bologna con la Champions nel caso in cui e vado a fare l'alternativa all'Inter, per quanto sia importante quel club, io fossi lui non lo farei mai, ma ognuno è libero di pensarla come vuole. Lì la concorrenza è altissima, a Bologna lui rimarrebbe tranquillamente titolare fisso e andrebbe a togliersi delle soddisfazioni enormi, quindi Io prenderei buongiorno, ecco. Nel caso in cui, anche per una questione di età, chiamiamola così, dovessi pensare di fare a meno ad uno come Acerbi, ecco che puoi andare a prenderti buongiorno. Buongiorno potrebbe essere il profilo giusto per mantenere quella competitività nella retroguardia dell'Inter.
Altri due messaggi, poi ti saluto. Ciccio, Francesca: se il Milan vendesse Leao, dice, non risolverebbe un problema incassando, tra l'altro reinvestendo magari in un giocatore più continuo, anche se con meno talento?
Tutto è possibile. Certo, è un'idea anche questa, ti portano a casa 120-130 milioni di euro. Con quei soldi potresti fare delle cose importanti, ma il Milan l'ha già fatto, perché con la cessione di Tonali ha preso tre giocatori, ha preso Reinders, ha preso Pulisic e ha preso Loftus-Cheek, per dire, con quella cifra lì della cessione di Tonali. Quindi tutto è possibile. Io invece penso che il Milan abbia bisogno di trovare almeno due attaccanti forti, importanti, che migliorano quel reparto, soprattutto nella parte centrale dell'area di rigore, visto che va via Giroud. Jovic non lo tengono, come abbiamo detto prima, e devono migliorare il reparto difensivo. L'Inter il Milan deve fare pochi ritocchi. Se li trova e li fa giusti, il prossimo anno è sicuramente molto più competitiva per vincere.
Marco D'Arezzo ti scrive: Ciccio, ieri ho visto nel secondo tempo una bella Juve, finalmente, ma perché non gioca sempre così?
In tanti di fronte va una squadra che tutto sommato gli ha dato fastidio, perché in alcuni momenti il Milan ha retto il ritmo della partita, ha retto il confronto, anche se era un po' incirottato. Devo dire che l'entrata di Chiesa e di Milik hanno apportato quel qualcosa in più che mancava, la velocità, la presenza in area e le giocate, perché vedi, poi quando Federico Chiesa lo tieni fuori, entra e ti spacca la partita come stava facendo, allora uno dice: ma perché non l'ha fatto giocare all'inizio? E questo è semmai l'unico pensiero che si può fare, però nell'ottica di un turnover ci sta che l'allenatore possa anche fare dei cambi. Però gli ultimi 20 minuti della partita della Juventus sono stati di alto livello, e questo fa buon sperare per la qualificazione poi a livello matematico della Champions, perché poi l'obiettivo primario oggi è soprattutto la Champions, e poi c'è la finale di Coppa Italia, vedremo come andrà a finire, ma la Champions è l'obiettivo primario della Juventus e non può permettersi di starne fuori. Ma dovrebbe succedere anche qui una catastrofe calcistica, perché la Juventus non c'entri, addirittura adesso c'è anche il quinto posto, quindi figuriamoci. Esatto.
Buona domenica, Ciccio, e come sempre tante grazie.
Ciao.
A presto.
A voi. Ciao ciao.